Buonasera a tutte e tutti e benvenuti alla nuova puntata dei Giovani sull'orlo di una crisi. In questo nuovo episodio andremo a trattare della manifestazione per la Palestina tenutasi a Piazza San Giovanni sabato 5 giugno. Continueremo poi parlando delle prossime elezioni in Perù, dove il candidato socialista, un umile maestro di scuola, si contrappone alla figlia del vecchio presidente Fujimori, anche lei coinvolta con i crimini del padre, tanto da aver dovuto pagare con una cauzione multimilionaria per evitare la prigione. Chiudiamo infine con il recente naufragio di una nave mercantile che trasporta sostanze chimiche velenose al largo delle coste dello Sri Lanka, che sta causando uno dei disastri ecologici più gravi degli ultimi anni. Ma ora passiamo la parola a Sebastiano.
Ieri, in Piazza San Giovanni, numerose associazioni palestinesi, con anche una grande partecipazione dei giovani e altre organizzazioni italiane, come ad esempio Cambia di Rotta, cioè la mia, sono scese in piazza per reclamare i diritti del popolo palestinese e opporsi all'occupazione da parte di Israele delle terre palestinesi. In particolare, anche se ultimamente i bombardamenti sono cessati, non sono cessate le violenze e i soprusi da parte dell'esercito israeliano, delle forze di polizia israeliane, che infatti hanno proceduto con arresti di massa in questi giorni. Numerosi palestinesi sono finiti in carcere, ma veramente tantissimi, e insomma l'apartheid non è finito. Quindi c'è stata questa manifestazione per continuare a supportare la rivolta che è iniziata ormai da quasi un mese in Palestina. E inoltre, appunto, è stata una grande partecipazione dei giovani e è stato molto sentito il gesto da parte dei lavoratori portuali italiani che da Genova fino a Livorno hanno bloccato, sono rifiutati di caricare le navi che trasportavano armi verso Israele. Quindi c'è stato un grande momento di unità nelle lotte e di solidarietà tra i lavoratori e gli studenti italiani e i lavoratori e gli studenti palestinesi.
Grazie Sebastiano, continuiamo ora con Filippo che ci parla delle elezioni in Perù.
Ciao a tutti, sono Filippo. Oggi vorrei parlarvi delle elezioni che si stanno svolgendo in Perù. Infatti, proprio oggi vengono contate le ultime schede del ballottaggio finale che vede confrontarsi il candidato socialista Pedro Castillo del partito Perù Libre e dall'altro lato la politica d'estrema destra Keiko Fujimori. Ecco, vorrei un po' passare in rassegna quali sono le caratteristiche di queste elezioni. Innanzitutto andando ad analizzare qual è il contesto in cui si svolgono e perché sono così importanti per la politica del paese e quanto sono rappresentative della composizione sociale del Perù e anche di altre parti del Sud America. Innanzitutto andiamo ad analizzare quali sono i due candidati. Keiko Fujimori è la figlia di Alberto Fujimori, ex presidente e dittatore del Perù, e prese il potere dopo un governo socialdemocratico di Alan García Pérez, e la sua politica era stata caratterizzata da uno sfrenato neoliberalismo, accompagnato da una privazione completa delle libertà democratiche dopo un autogolpe del 92 che fu proprio organizzato per poi togliere ogni libertà democratica ai cittadini peruviani. In particolare, appunto, Fujimori è stato accusato in seguito e condannato con prove per la violazione di diritti umani perpetrata con il commissariamento di omicidi, rapimenti, sterilizzazioni forzate, violenze e torture, specialmente durante la guerra civile contro il gruppo marxista-leninista del guerrigliero del Sendero Luminoso. E appunto, quindi possiamo immaginarci, la figlia, diciamo, si inserisce nello stesso filone fascista e neoliberale che ha creato la Costituzione ancora vigente del Perù e che l'ha portata anche nella situazione disastrosa economica e sanitaria e sociale in cui si trova adesso. Dall'altra parte invece abbiamo Pedro Castillo, che è un outsider completamente, un insegnante delle Ande del Perù rurale, che in particolare era, diciamo, aveva iniziato la sua carriera politica facendo il sindacalista e si era fatto notare appunto specialmente durante una serie di scioperi contro l'ultimo governo liberale peruviano, scioperi del settore scolastico appunto. E, che cos'è invece il partito Perù Libre di cui fa parte? È un partito di ispirazione marxista-leninista che si rifà al chavismo, all'antiimperialismo contro l'America e propone soluzioni come la nazionalizzazione, numerose imprese e una maggiore spesa per la sanità pubblica che è completamente inefficiente. Come in Perù, come è stato dimostrato dalla gestione della pandemia che ha portato migliaia di morti in questo paese, e anche un aumento delle spese nell'istruzione pubblica. Ecco, Pedro Castillo, diciamo, è più moderato rispetto a la componente comunista del partito, ma si è comunque dichiarato socialista, anche se diciamo rappresenta anche un po' uno spirito da una parte appunto progressista, socialista, si definisce comunque marxista, ma dall'altro anche un po' conservatore, diciamo, delle comunità rurali. Ecco, come dicevamo, completamente un outsider che fino al giorno delle elezioni, diciamo, veniva dato con percentuali minime, che invece è arrivato al ballottaggio finale e potrebbe addirittura vincere, speriamo. Ma pensate addirittura che durante il primo turno di elezioni non avevano neanche una sua foto per mostrare i risultati delle elezioni. Quindi ancora una volta, come è già successo nella storia del Perù, si scontrano le grandi città, le grandi metropoli, che sono un feudo del centrodestra e dell'estrema destra, contro invece le zone più povere del paese, che sono le zone rurali, le zone di montagna, fatte da contadini indigeni, che invece vedono nel nemico la parte più ricca e più potente della società che vive nelle città. C'è un grosso problema, che è il fatto che a Lima, nella capitale del Perù, abita un terzo della popolazione del paese. Quindi non sarà semplice, ma si è dimostrato con queste elezioni, come ripeto era già successo, che il popolo contadino, il popolo peruviano può contare se riesce a organizzarsi e può vincere. E, ecco, questo scontro tra città e invece campagne è qualcosa che si è visto già in altri paesi del Sud America. Ecco, costruire il potere istituzionale socialista dal nulla è estremamente difficile, ma se si può fare, diciamo, sono tante le questioni che chi ci è riuscito a, come Evo Morales in Bolivia, è riuscito ad affrontare e che vanno affrontate, come dicevamo, la disuguaglianza tra la capitale e le province, gli abusi delle multinazionali che inquinano quelle terre e rubano le ricchezze del Perù, anche il ciclo infinito di politici corrotti che rompono la fiducia nella gente e ingannano il popolo. Ecco, questo lavoro inizierà con la spinta per creare una nuova Costituzione in Perù, che, ripetiamo, è ancora quella scritta da Alberto Fujimori. Ecco, le probabilità erano alte contro Evo Morales, ma è riuscito a cambiare la Bolivia in meglio, e speriamo che anche in Perù ci si riesca. Anche in Perù sicuramente è possibile. Il compito per ora è sconfiggere Keiko Fujimori al ballottaggio e impedire il ritorno del governo autoritario di destra. Speriamo bene, speriamo nel Perù anti-americano, anti-imperialista, e speriamo in un futuro per il Perù socialista. Ciao a tutti e buon ascolto.
Grazie Filippo, terminiamo ora con Lorenzo che ci parla del naufragio in Sri Lanka.
Parliamo di una situazione paurosa che è in due settimane, cioè della nave che ha preso fuoco alle aree occidentali dello Sri Lanka per poi incagliarsi mercoledì scorso e affondare definitivamente sabato. Fondamentalmente il quadro non può essere più disastroso. Il carico della MV Express Pearl, questo è il nome della nave, è costituito da 1486 container, 81 dei quali classificati come materiale altamente tossico, compresi 28 container di materiali grezzi usati per la produzione di buste di plastica, lingotti di piombo, prodotti chimici e cosmetici, 20 contenitori di olio lubrificante, pellet di polietilene, 50 tonnellate di gasolio, oltre che 25 tonnellate di acido nitrico. Ed è stato in realtà proprio l'acido nitrico che ha provocato l'incendio della nave, dopo 9 giorni in cui si erano riscontrate delle perdite e la nave non era stata accettata per questo né nei porti indiani né in quelli del Qatar. Questo fatto mette sicuramente in difficoltà lo Sri Lanka, anche perché di tutto il carico tossico alcuni container si sono riversati in mare. Tonnellate di plastica sono finite in acqua, arrivando fino alla costa e formando delle vere e proprie montagne che hanno poi dovuto spalare con i bulldozer. Per dire, cercando su internet si trovano le foto degli operatori in tute bianche e ordinano dei cumuli di sacchetti gialli che sono pieni di questi rifiuti. In realtà però quello che si teme possa peggiorare ulteriormente la situazione è che le 278 tonnellate di olio combustibile che alimentavano la nave possono non essere bruciate del tutto e quindi possano riversarsi in mare da un momento all'altro. Il problema è che si tratta di un combustibile che è ancora più inquinante, ad esempio il gasolio, perché viene ricavato dai residui della lavorazione del petrolio e si utilizza vili perché è molto economico. Quindi, a parte il fatto di rimanere sconvolti dall'immensità del disastro, cioè tocca pensare che la pesca è stata vietata per 50 miglia nautiche dal luogo dell'incidente e che comunque, a parte i danni economici, quelli all'ecosistema sono incalcolabili, comunque vengono in mente diverse considerazioni che si possono fare a questo proposito. Personalmente, il primo parallelismo che mi è venuto in mente a livello visivo è quello con la faccenda di qualche mese fa della nave rimasta incagliata nel canale di Suez. Banalmente, entrambi sono incidenti di navi mercantili che erano impegnate in grosse rotte commerciali e in un caso la nave si è letteralmente incastrata nel canale perché per risparmiare sulle spedizioni c'è bisogno di container sempre più grandi. E nell'altro caso si rischia un ecocidio spaventoso perché, sempre per risparmiare sui combustibili, dato che si tratta di navi enormi che consumano tantissimo, vengono utilizzati degli oli che sono peggio della benzina una volta dispersi. E questo fa molto riflettere sui meccanismi che regolano la circolazione delle merci e che deve essere sempre più veloce e sempre più competitiva. Quindi sostanzialmente si punta a risparmiare su tutto, fregandosene altamente delle conseguenze. Cioè, il problema è che mentre si conta a far finta che un mercato che si basa sulla competitività sfrenata possa funzionare ancora, ogni giorno abbiamo davanti agli occhi esempi di come in realtà la necessità per il capitale di aumentare sempre i margini di profitto si scontra ancora e ancora con i limiti ambientali del pianeta. E non è vero che i piani di riforme che stanno proponendo puntano a migliorare l'andazzo, perché non c'è scritto da nessuna parte che c'è intenzione di mettere in discussione l'impianto generale di questa economia. Anzi, prima si intorta l'opinione pubblica con i buoni propositi verdi umanitari e poi però l'obiettivo resta sempre la competitività. Cioè, questo per fare un esempio sul piano nazionale, nel recovery plan c'è scritto chiaro e tondo. E allora Cingolani, che per chi non se lo ricordasse è il ministro della transizione ecologica, non venisse a dire come ha fatto che il problema in Sri Lanka è stato la ricerca di un abbattimento dei costi insensato, perché tagliare i costi in questo sistema non è insensato, cioè è una scelta cosciente dettata dalla logica del profitto. E la logica del profitto è la stessa che guida la transizione ecologica che il governo Draghi vuole attuare per conto dell'Unione Europea, governo Draghi di cui Cingolani fa parte. E in fondo è comodo farsi belli condannando cose accadute dall'altra parte del mondo, mentre poi in casa propria si utilizza la stessa logica di un armatore di vecchie carrette dei mari.
Grazie Lorenzo.
Noi ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui su radiosonar.net, il martedì alle 19:30 o in podcast. Grazie mille e a presto.